tanto sei stato un po' seduto. Alleluia, Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua presenza, perché tu sei qui in mezzo a noi e noi abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di vedere il tuo volto, ma soprattutto di percepire la tua presenza meravigliosa. Grazie, Signore, perché ancora parli ai nostri cuori e soprattutto ti riveli nella nostra vita, e ti vogliamo ringraziare ancora per il rema che tu darai ai tuoi figli, per le rivelazioni che dai ai tuoi figli nella parola che produce cambiamento, nel nome di Gesù. Amen. Dì alla persona accanto a te: Dio oggi produrrà un cambiamento nella mia vita e nella tua vita. Ok. E allora leggiamo in Filippesi capitolo 4 dal verso 1. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche a te, vero compagno, sovvieni a queste donne, le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Poi voglio leggere 2 Corinzi 6:10. Come contristati, eppure sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo tutto. Mettete enfasi su questa frase: eppure sempre allegri. Come poveri, eppure sempre allegri. Come non avendo nulla, eppure sempre allegri. Come contristati, eppure sempre allegri. Ora, 1 Tessalonicesi 5:16. Siate sempre allegri. Anche qui. Poi il verso 17: non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Non spegnete lo spirito. Verso 19. Ma nel primo testo di Filippesi 4, il verso 4 dice: rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora: rallegratevi, rallegratevi. Quindi il tema è essere sempre allegri, sempre. Amen. Quindi il titolo è: siate sempre allegri. Mi pare che dalle scritture si evince, o no? Quanti vogliono essere tristi? Chi dice, chi vuole essere triste dica amen. Bravo, siete tutti svegli, bravissimi. Chi vuole essere allegro dica amen. Alleluia. Eh? Tu sei felice, quindi per forza si rallegro. Infatti quando vedo lui gli dico: sei sempre felice? Sì, sempre. Sempre felice sono. Perché ogni tanto potrebbe prendere un altro nome, l'opposto, che non è bello. Avete mai visto qualcuno che si chiama Tristezza? Ci sono? Una volta Tristezza, una canzone, tanto tempo fa. Per favore, vai via. Senza per favore, è un ordine, vai via, tristezza, nel nome di Gesù. Io voglio essere sempre allegro. Amen. Penso che abbiamo, non voglio quantificare i motivi per cui dovremmo essere allegri, ma penso che almeno 10.000 ci sono. 10.000 motivi per essere allegri ci sono. Qualcuno lo vedremo stamattina, perché dobbiamo essere allegri e non possiamo essere tristi. Amen. Ma voglio rileggere i primi versi che abbiamo letto del capitolo 4 di Filippesi, fermandomi a 3, e poi magari sviluppiamo quello che riguarda l'allegrezza.
come Paolo si rivolge ai filippesi: fratelli miei carissimi e desideratissimi, gioia e corona mia. Io vorrei che lo dicessimo in siciliano: gioia miei. Ma così ci dice: gioia miei. Poi dice: state fermi in questa maniera nel Signore. Sapete che vuol dire? State camminando bene. Mi complimento con voi. Non smettete di essere così. Siete sempre così. Siete sempre così. Camminate sempre in questa maniera. Non so se Paolo della nostra chiesa potrebbe dire la stessa cosa. O Gesù può dire la stessa cosa. Però quello che vorrebbe dire è questo. Sia Paolo che Gesù, anche il vostro stesso pastore, vorrebbe dire la stessa cosa. Siete sempre così. Siete sempre così. Mantenete sempre questa attitudine che voi avete. Qual era l'attitudine? Essere allegri, di essere sempre allegri. E dice: non cambiate, non cambiate questa condizione. Lui conferma: siete sempre così. Vuol dire che già loro erano allegri. E lui dice: non uscite da questo campo, non uscite da questa condizione, non uscite da questa situazione di allegrezza, mantenetevi sempre allegri. Amen. È quasi un comandamento, quasi un ordine. Anzi, dice: siate. Non è: io vi consiglio di, se volete, io vi propongo. No, sta dando un ordine, un comando: siate allegri. Non potete essere tristi, non dovete essere tristi. C'era un problemino. Due persone che abbiamo visto, due donne che abbiamo visto, che lui le definisce combattenti con lui nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri compagni d'opera, e afferma che queste due donne sono scritte nel libro della vita. Ma c'era un problema: Sintiche e Evodia non erano tanto d'accordo, ma erano due pezzi da 90, erano delle persone guerriere, ma non avevano lo stesso, non avevano comunione, non si intendevano, c'era qualcosa. E lui prega questo, diciamo, discepolo a cui perviene la lettera ai filippesi, e non sappiamo chi è, però gli dice: per favore, tu che stai leggendo questa lettera, prenditi cura di queste due donne, fa che diventino, che si accordino. E gli dice: sono persone straordinarie, persone speciali, che il diavolo non li fermi attraverso questa disunione, questo disaccordo. Questo era un problema, qualcosa che era un punto nero in quella chiesa. Queste due colonne che invece di collaborare per distruggere l'opera di Satana, non c'era un unico sentimento. Lui dice: per favore, prenditi cura di queste persone straordinarie, perché queste sono scritte nel libro della vita. Queste persone sono combattenti, queste hanno combattuto con me, insieme con Clemente, questi sono guerriere. Però il diavolo vorrebbe fermarle con il disaccordo, che non ci sia disaccordo tra di noi, perché il diavolo vorrebbe creare divisioni, perché noi possiamo poi contrastarci l'uno con l'altro, avere dei punti di contrasto, in modo che così non siamo uniti. E il diavolo trova la porta aperta, quando c'è divisione trova la porta aperta. Ma voglio tornare al tema di essere allegri, sempre allegri. Il Prima Tessalonicese 5, dal verso 16 al verso 19, ci sono delle affermazioni brevi ma ben concise per ogni verso. Dice: siate sempre allegri e non cessate mai di pregare. Chi è allegro continua a pregare. Se non sei allegro, non preghi. E come si può restare sempre allegri? Come si può restare pregando continuamente? In ogni cosa rendendo grazie a Dio. Se tu rendi grazie a Dio in ogni cosa, significa anche quando le cose non vanno bene, ringrazia sempre il Signore perché ti sta sostenendo. Mentre sei nella prova, il Signore ti sta sostenendo. Mentre sei nella prova, il Signore è sempre vicino a te. Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Mentre sei nella difficoltà, il Signore è sempre vicino. Ringrazia che Lui è vicino. Se non hai altri motivi per ringraziare Dio, di Signore, io ti ringrazio perché anche se non percepisco in questo momento, percepisco il disastro che sta avvenendo contro di me, io però so che Tu sei vicino a me.
Amen.
E allora questa cosa, e poi ci dice alla fine, questa è la volontà di Dio, che voi ringraziate Dio per tutte le cose. Diciamo, qual è la volontà di Dio? Noi nella preghiera del Padre nostro diciamo, sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. E qual è la volontà di Dio? Di ringraziare Dio per tutto, anche per le persone che sono antipatiche. Per le persone che non ti capiscono, per le persone che ti offendono, le persone che ti spallano, le persone che ringrazia Dio per loro. È la volontà di Dio, qua c'è scritto, non me lo sto inventando io. So che qualcuno vorrebbe cancellarle, ma io non ve lo consiglio di cancellare la parola di Dio. Qui c'è scritto, in ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Ci sto dicendo in ogni cosa. In ogni cosa non vuol dire tutte le cose buone rendo grazie, ma tutte le cose che non sono buone perché gli ringrazio. No, qui c'è scritto in ogni cosa. Quindi chiedo buone e chiedo che non sono buone. Perché io vi dico una cosa, dietro qualcosa di buono ci può essere qualcosa di peggio. Dietro qualcosa di, che non sembra buono all'inizio, poi ci può spuntare un fiore. Amen? Se tu vai a toccare una pianta, una pianta di rose, quando ancora le rose non ci sono, prova a toccare tranquillamente il fusto. Mettici in mano, tienilo, vedi cosa succede nella mano. Credo che diventa sanguinante. Però poi spunterà una bella rosa con tanti petoli e che emana anche un profumo, ma una bellezza enorme nel guardarla, dove tu, vedendo i fiori, per forza dobbiamo vedere la grandezza e la bellezza del nostro Creatore, o no? Allora, siate allegri per ogni cosa che vi accade, determina dei risultati positivi nella nostra vita, fratello. Perché saremo sempre pronti a pregare, perché saremo sempre pronti a ringraziare Dio. Se tu sei allegro, ringrazi Dio. Ora, voglio dire, l'allegrezza nel mondo o nel naturale è una conseguenza di qualcosa che ci sta andando bene. Quindi nel naturale, se le cose mi vanno bene, sono allegro. Ma se mi arriva una bolletta della luce il triplo di quella che mi aspettavo, posso essere allegro? Sarei pazzo. Mi aspettavo 80 euro e mi arrivano 250 euro. O quella del gas soprattutto nel periodo invernale, e ti arriva poi una bolletta da capogiro, e allora tu smetti di essere allegro e cominci a lamentarti. Stimati, sti disgraziati. Sicuramente, forse tu hai consumato davvero la corrente. Forse tu veramente hai consumato il gas. E cominci a maledire, chi è che... Ma quando tenevi il gas e le luci accese, tutti i riscaldamenti accesi, tutte le cose... Non ti lamentare, poi ti arriva la bolletta e cominci a maledire che la bolletta, che poi magari tutto esce in automatico, che non ci sono persone che producono quella bolletta. È tutto in automatico, è tutto ormai computerizzato, ci sono le letture automatiche, calcoli, calcolatori che fanno queste cose, arrivano poi queste bollette e non c'è dietro una persona che ti sta maledicendo per farti pagare tutti quei soldi. Pensaci prima, prima quando stai per consumare, se puoi evitare qualcosa, se non vuoi che poi ti arrivano quelle bollette da capogiro. Pensa da spegnere la luce dove non ci sei.
Pensa a non accendere il riscaldamento quando la temperatura è buona, è di scheda, non c'è freddo. Pensa a risparmiare, pensa a tenere chiuse le porte, pensa a metterti qualche cosa in più addosso. Pensa se vuoi risparmiare, ma non pensarci dopo quando ti arriva la bolletta. La saggezza, fratelli, ci aiuta, la sapienza ci aiuta a essere anche dei buoni amministratori di quello che abbiamo, e non che poi ci lamentiamo perché arrivano le bollette. Per attitudine siamo predisposti a lamentarci e siamo predisposti ad essere allegri quando le cose vanno bene. Se ti arriva un assegno, guarda che abbiamo sbagliato, mi è arrivato dopo tanti anni, mi è arrivata una, non sono manco utente Enel, ma mi è arrivato dall'Enel un assegno di un rimborso di quasi 100 euro, forse più di 100 euro, perché mi avevano fatto una trattenuta dell'IVA del 22%, quando me la dovevano fare di meno, molto di meno, e poi hanno fatto il ricalcolo e mi hanno rimborsato lì. Allora in quel caso posso essere contento. E quindi la mia condizione di allegrezza è condizionata dalle circostanze. Ma questo non è biblico, non è biblico. La mia condizione di allegrezza è condizionata dalla mia posizione nel Signore. Siate sempre allegri nel Signore, dice la parola di Dio. Siate sempre allegri nel Signore. Che vuol dire? Nella posizione di salvati, nella posizione di redenti, nella posizione di figli di Dio. Per questo dobbiamo essere allegri. Perché? Perché siamo nuove creature. Perché le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Non siamo più persone naturali soltanto, ma siamo anche persone soprannaturali. Possiamo camminare nel naturale, ma possiamo anche andare nel soprannaturale. Amen. La nostra condizione non è quella, non deve dipendere dalle circostanze. Ditemi una cosa, Gesù, quando si è trovato con tutte quelle migliaia di persone molto lontane dal centro abitato e che erano stanche perché avevano camminato con lui e c'avevano bambini, c'erano donne, c'erano persone forse anziane, e quindi non facevano più in tempo a ritornare, che già venivano meno le loro forze, e Gesù doveva nutrire quelle persone. C'erano le risorse per poter nutrire quelle persone nel naturale? Pochi pani, pochi pesci, soltanto in due circostanze simili. Il Signore che cosa ha fatto? Ha attinto nelle risorse celesti. Le nuove creature possiamo attingere nelle risorse celesti se sei allegro. Ma se sei triste, la tua fede è off. Ma se sei allegro, la tua fede è viva. Se sei allegro, tu puoi spostare le montagne, tu puoi parlare al monte, tu puoi dichiarare al monte che si deve spostare e gettare nel mare. Se sei allegro, se sei allegro, sei in comunione con Dio, sei nella giusta posizione. I filippesi erano allegri e Paolo dice: restate sempre così, che nessuno vi faccia perdere la vostra allegrezza. State sempre così, voi siete la gioia mia, voi quando penso a voi siete la mia corona, perché voi avete capito la condizione standard del credente, la condizione standard dell'uomo spirituale, la condizione standard di quello che porta l'immagine di Cristo risorto, perché siete allegri. Ora ditemi una cosa, può una persona essere allegra e manifestare un volto rattristato? Io, se mi dicono sii allegro nella tua tristezza, già subito il cervello comincia a riscaldarsi, perché vedo tutto un insieme di contraddizioni. Se sono triste non può essere allegro, se sono allegro non posso essere triste. Quindi se sono triste si vedrà, se sono allegro si vedrà. Amen. È il volto che lo esprime.
Se una persona è preoccupata, non lo può nascondere.
Più volte si legge, si atteggia la posizione, i muscoli facciali, lo sguardo, già si legge che sei preoccupato.
Che io l'ho visto il fratello Pippo mercoledì, non era come oggi. Oggi ho visto più soldi, appena l'ho visto da lontano ho visto che c'era qualcosa di più, qualcosa di meglio. Forse non sta ancora bene al 100%, però sta meglio, questo sicuro che sta meglio, già lo vedo. E quindi mercoledì ho visto e ho detto: dobbiamo pregare per il fratello Pippo, perché è un po' travagliato in questo tempo. Vedendo le persone tutti i giorni, tu sei di amore verso le persone, cioè più ci vediamo, più ci sentiamo, più stiamo vicini, più ci parliamo anche con l'amore del Signore. Non sparliamo, ma parliamo. Allora più questo amore cresce e più piaciamo a Dio e più dalla nostra bocca esce il ringraziamento. Io vi dico, fratelli, quando devi parlare male di qualcuno, filtra quelle parole, bloccale, bloccale, perché quelle parole fanno male prima di tutto a te stesso, perché noi non siamo stati ricreati, non siamo stati fatti come nuove creature per parlare male, ma per parlare bene. Parlare bene si chiama benedire. Biblicamente parlando è benedire, parlare male biblicamente si dice maledire. Dire male, maledire, non siamo stati chiamati a maledire. Dice: ma Gesù ha maledetto? Ufico! Ma non è che ha maledetto le persone. Mai ha maledetto le persone, li ha sempre benedetti, e i suoi nemici li ha sempre benedetti. Amen. Anche quando gli diceva razza di vipere a qualcuno, perché era la vipera, era il serpente che li animava, il serpente che è quello invisibile che sempre deve tentare, il tentatore. Voi vi fate tentare, come dire, siete sempre continuamente sotto la tentazione e vi fate vincere. Noi siamo chiamati a restare allegri, a vivere nell'allegrezza, perché siamo nuove creature, nuove creature, e possiamo parlare in fede, possiamo parlare con la certezza che possiamo spostare anche i monti. Voglio leggere Giacomo capitolo 1 verso 2. Un altro punto è: ogni cosa che accade ha sempre il suo lato positivo. Le prove, qua parla Giacomo e dice, Giacomo 1 dal verso 2: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Ma è una contraddizione, ma come puoi avere gioia nelle prove? Le prove sono problemi, i problemi sono soluzioni difficili, non è facile trovare la soluzione. Però dice: siete contenti se ci avete un problema, perché quella è l'occasione per conoscere meglio Dio, quella è l'occasione per trovare la soluzione, per imparare a trovare la soluzione nei casi difficili, perché siamo abilitati a trovare la soluzione nei casi difficili, fratelli, e non la deve trovare un altro per te, ma Dio ti aiuterà a trovarla te stesso. Tu stesso troverai la soluzione al caso difficile. Amen. E dice: quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti, completi e nulla mancanti. Questa costanza, sapete, è qualcosa di indispensabile nel nostro rapporto con Dio. La costanza è quella che ti fa arrivare fino in fondo, la costanza è quella che non ti fa arrendere, se fino a quando non ti fermi, non ti fa fermare fino a quando tu non hai riportato completamente la vittoria. La costanza è quella di cui abbiamo bisogno che si sviluppi nel nostro carattere. Cioè, costanti nella preghiera, costanti nella sofferenza. Cioè, perché io sto soffrendo non smetto di amare Dio, perché le cose non stanno andando come dovrebbero andare, perché sento dei dolori nel mio corpo, dei dolori che non mi fanno fare quello che facevo prima. Allora questa cosa, questa mancanza di costanza mi porta poi a cominciare a dire parole inutili, parole che mi fanno perdere l'allegrezza. Io vi dico, non ce l'abbiamo la piega di essere sempre allegri, fratello, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, eh? Dobbiamo prenderla però. La parola di Dio ci sta facendo comprendere oggi che dobbiamo prendere la piega di essere sempre allegri. Ditemi una cosa, quando tu entri in un posto e vedi tanti musoni, ti viene la voglia di dire che bello questo posto, che bella atmosfera. Ma se vedi tante persone sorridenti, tante persone felici, c'è caccia a dire qualche cosa di magico. Qui c'è qualche cosa di bello. E allora la prima cosa che ti viene di dire: vedo che siete tutti sorridenti. Che cos'è che vi sta dando questo sorriso? Perché lo vorrei anch'io. Potreste trasmettermi questo sorriso? Da che cosa mi viene? Ora ditemi, che cos'è che ci fa sorridere? Le circostanze? E allora passeremo la vita più tristi che allegri, perché spesso sono contro di noi. Le circostanze spesso non sono vantaggiose per noi. I momenti di gioia sono pochi, i momenti di tristezza sono tanti. Se non ti senti capito, non è un momento di gioia, diciamolo chiaramente. Qua, se Paolo dice siete sempre allegri, non è che era pazzo. Lui sta dando la dritta a una tendenza. Quando non ti senti capito, quando non ti senti amato, quando ti senti disprezzato, quando ti senti ignorato, perché capita che a volte ti senti ignorato di persone che non dovrebbero ignorare, o non ti saluta qualcuno quando invece dovrebbero salutare, e allora tu perdi la pace, dici: ma come può essere che questa persona non mi saluta? Ma come può essere che questa persona mi ignora? E allora diventi triste, scoraggiato, depresso. Ma dimmi una cosa, ma Gesù ti ignora? Gesù non ti capisce? C'è scritto in qualche posto che il Signore non ti capisce? Se tu guardi il comportamento degli altri per essere allegro o per essere rattristato, cioè io ti dico che non ti conviene proprio. A volte, perdonatemi questa mia sincerità, io vedo che ci sono delle persone che non stanno bene, persone che si vede che stanno attraversando un momento difficile, ma e quindi o forse sono arrabbiati o forse sono tristi, e allora io che devo predicare mi apro il mio cuore, così voi capite perché il pastore, e allora guardo, oriento lo sguardo soprattutto verso chi è gioioso, chi riceve la parola con gioia, e cerco di non fissare, non guardare le persone che sono tristi, perché la tristezza, la gioia sono contagiose. Allora se io guardo chi è triste, quella tristezza mi contagia, ma se guardo chi è allegro, l'allegrezza mi contagia. Io voglio essere contagiato dell'allegrezza. Amen? Allora se questa condizione che dipende da quello che stai credendo, stai credendo che il Signore è amore? Stai credendo che Dio ti ama e ti si prende cura di te? Stai credendo che le sue promesse sono sì e amen? Stai credendo che quando tu lo cerchi lui si lascia trovare? E questi non sono motivi per essere allegro, fratelli? Stai credendo che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato? Sei contento che lui è il sommo sacerdote e intercede per me a mio favore? Sei contento che noi possiamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato? E allora non ti basta questo? C'è la prova, c'è la difficoltà, c'è un momento difficile. Ok, questo momento difficile produce costanza, abbiamo letto. quella capacità di stringere i denti e di arrivare fino in fondo. E quando tu stringi i denti e arrivi fino al traguardo, tu non sei escluso dalla gara. Certo, l'obiettivo è quello di arrivare prima, però anche se non puoi arrivare prima, ma intanto cerca di arrivare, perché ora sei arrivato, forse il quarto, il quinto, non lo so quando sei arrivato, ma continuando ad allenarti, la prossima volta arriverai in una posizione più avvantaggiata. Se vuoi veramente arrivare prima, allora ti alleni, però se già appena cominci a sentire la stanchezza ti scendi e ti siedi, già sei squalificato. Allora non vincerai mai nessuna battaglia, nessuna guerra. Ma la persona che non si ferma, anche nel momento difficile, nel momento in cui le forze vengono meno, là devi raccogliere tutte le energie che hai, quelle che non hai, te le inventi, ma tu ti rialzi e cammini e arrivi fino in fondo stringendo i denti. Sopporta, sopporta e arriva fino in fondo. Alla fine avrai sempre la vittoria. Non c'è una prova in cui non possiamo vincere, fratelli cari. In tutte le prove possiamo vincere. Non c'è una difficoltà che ci potrà mai fermare. Allora io cosa farò? Farò sempre come ho fatto, o cercherò di dire a me stesso: io sarò allegro sempre. Amen. Quindi nelle prove io resisto fino in fondo e alla fine che cosa vedrò? La vittoria. Giobbe, ogni tanto lo prendiamo e spolveriamo le scritture, le pagine di questo libro antico, il più antico della Bibbia. Cosa ha fatto? Ha combattuto fino in fondo, non ha mai maledetto Dio. Infatti il Signore l'aveva protetto proprio perché conosceva un po' la condizione del suo cuore e sapeva anche che la motivazione era sbagliata, ma il cuore era giusto. Sapete, una persona può avere anche motivazioni sbagliate, ma il cuore può essere giusto. Quello di Giobbe era giusto. Infatti Dio ha messo una protezione. Io vi dico, le motivazioni si aggiustano man mano che tu conosci Dio, però il cuore è quello che è. Il cuore può essere malvagio e può essere buono. Se uno è in Cristo, il cuore è sempre buono. Se tu hai dato la tua vita a Gesù, il cuore è sempre buono. Io vorrei che ognuno di noi potesse chiedere al Signore questa rivelazione nel cuore, che tutti i nati di nuovo hanno il cuore giusto. Poi ci sono i finti cristiani che non si sono mai arresi, ma apparentemente sembrano arresi. Queste persone il cuore non ce l'hanno per Dio. Loro colgono l'occasione, sfruttano la Chiesa per farsi gli affari propri. Queste persone già nel cuore loro sono sbagliati. Il cuore di Giuda Iscariota non era come quello di Pietro, anche se Pietro l'ha rinnegato 3 volte, ma il cuore di Giuda era un altro. Infatti il cuore di Giuda dov'era? A posto. I soldi. Infatti io se poi che ci ha pensato quando la donna ruppe il vaso di alabastro per ungere Gesù, a quello con quei soldi si potevano dare sfamare tanti poveri se si vendeva, cioè se con quei soldi si era una borsa e tu sapevi come fare, perché era per i soldi lui ha venduto Gesù, lui ha tradito Gesù per i soldi. Il suo cuore non era come quello degli altri, era diverso, ma era scritto e Gesù ha dovuto scegliere, perché quella era la volontà di Dio, che ci doveva essere anche un traditore nel mezzo, che doveva scegliere quell'uomo. Allora tu non pensare se c'è un traditore in mezzo a noi, pensa che ci sono tante persone che hanno il cuore giusto, magari le motivazioni sono sbagliate, ma man mano che conosceranno Dio le loro motivazioni si aggiustano.
Io penso che i sacrifici che ha offerto poi Giobbe, dopo che è stato guarito, dopo che Dio gli ha dato il doppio, quando faceva le offerte non le faceva più per paura che i suoi figli potessero avere peccato, ma perché era così grato di avere un Dio d'amore, un Dio meraviglioso che ora ha conosciuto, di Dio il creatore di tutte le cose, che ti ha fatto essere una persona viva, una persona abbondata di ricchezze e di della sua benedizione. E lui offriva ora con gioia, la motivazione è cambiata, ma il cuore non era sbagliato, quello di Giobbe. Amen. Così come la motivazione del profeta Elia non è che era sbagliata, cioè la motivazione magari sì, però il cuore era per Dio, era geloso di Dio, delle cose sante, e per questo faceva scendere fuoco dal cielo, perché se poi bruciano me, se poi mi uccidono, chi è che farà? Chi è che difenderà la causa di Israele? Chi è che difenderà la sana dottrina? Chi è che difenderà? Allora io devo conservare me stesso, e quindi se questi possono essere una minaccia, io faccio scendere fuoco dal cielo. E sono stati consumati 51 persone, 50 soldati, un capitano, un comandante, fuoco dal cielo. La motivazione era sbagliata, ma il cuore era giusto, il cuore era verso Dio, il suo cuore apparteneva a Dio, Dio lo sapeva, per questo gli aveva dato tutta questa potenza e questa forza. Dio non si sbaglia mai, anche se le motivazioni a volte sono sbagliate. Molti sono convinti che se una persona ha le motivazioni sbagliate, allora è sbagliata nel cuore. No, no, il cuore è una cosa, le motivazioni sono un'altra cosa. Le motivazioni vengono dal credere nel Signore, dal conoscere il Signore. Un'altra cosa, essere allegri per quello che il Signore ci ha provveduto. Anche nelle prove dobbiamo essere allegri, ma per quello che già il Signore ci ha dato. Io vi dico una cosa, tutti abbiamo qualcosa, ma ci mancano tante altre cose. È vero sì o no? Quanti hanno tutto, tutto, tutto? Manco Berlusconi ce l'ha tutto, tutto, tutto. Vi dico la verità, perché ci manca la cosa principale, la pace di Dio. Gli manca la fiducia nel Signore, la benedizione di Dio. Amen. Allora voglio leggere Filippesi, sempre Filippesi, dallo stesso capitolo 4, però dal verso 10. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore. Guardate qua, state attenti a questa parola, grandemente. Rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato a essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere sazio e avere fame e abbondare, a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Noi abbiamo memorizzato il verso 13. Però se tu la vuoi memorizzare giusta, devi memorizzare dal verso 10 fino al verso 13. Perché quella è la conclusione. Ora Paolo ha imparato a essere contento nello stato in cui è. Lui è grandemente rallegrato. Perché c'è questa parola grandemente rallegrato? Perché il suo standard era quello di essere allegro. Quindi se c'è un motivo in più per essere allegro, allora si allegro grandemente. Perché è una spinta in più verso una maggiore allegrezza. E che cos'è che aveva prodotto questa maggiore allegrezza? Il fatto di sentirsi pensato, il fatto di sentirsi amato, il fatto che avevano provveduto ai suoi bisogni. Ma dice ora, ma non sono allegro perché ora io, perché ora non mi manca niente, quindi sono allegro perché non mi manca niente, perché so che siete generosi, perché so che ora Dio vi abbonderà ancora di più. Sono allegro perché ora voi avrete un premio superiore, non tanto perché io ricerco quello che voi mi avete dato che mi interessava, perché per me non cambia quasi niente, o ce l'ho o non ce l'ho, io so vivere sempre e sono contento. E lui dice che ha imparato, è una cosa che si impara, fratelli, a essere contenti con quello che abbiamo.
significa che la tendenza naturale è essere contenti quando quello che desideri lo ottieni. Se quello che desideri non ce l'hai, non sei contento. Questa è la tendenza naturale. Ma devi imparare ad essere contento anche quando quello che tu desideri non ce l'hai. Certo, se poi quando avrai quello che desideri sarai ancora più contento, grandemente contento. Ma intanto sei contento stesso, o ce l'hai o non ce l'hai, o no. Se tu puoi avere una casa più bella, sarai grandemente contento. Ma se tu hai una casa attualmente che non è come la vorresti, ma intanto questa casa già ce l'hai, anche se non è tua e paghi l'affitto, però sei sotto, quando piove, non ti bagni, e quindi sei contento che non ti bagni. Amen? Ci sono persone che dormono sotto i ponti, però secondo me è perché loro vogliono starci sotto i ponti, ma io penso che se vogliono, sempre un tetto lo possono trovare. C'è sempre un modo come poterlo trovare, è una scelta di vita, quello di fare i barboni. Ma noi non siamo in una condizione tale che devi poter fare per forza il barbone. Ma se una persona può cambiare, vuole cambiare, può cambiare. Amen. Quindi la condizione di Paolo era uno standard costante di essere contento, anche senza niente. Non c'è niente da mangiare, sono contento. Ma perché era contento se non ha niente da mangiare? Perché? Perché lui sapeva che se non aveva niente da mangiare arrivava qualche compressa energetica spirituale, come quelle famose focacce che Elia ha mangiato, che ogni focaccia gli ha dato energia per 20 giorni e 20 notti di camminare senza fermarsi. Gesù come ha resistito 40 giorni nel deserto senza mangiare? Chi è che gliel'ha provveduto? Perché è rimasto vivo 40 giorni e 40 notti? Io penso che noi non ce l'avremmo fatta. Già dopo 4-5 giorni già cominci a girare la testa, non riesci a concentrarti, cioè già cominciano le riserve, tutti i grassi che sono consumati, comincia poi il corpo ad aggredire anche i muscoli per trovare energia, prima i grassi, poi cominciano i muscoli, e lì poi comincia a perdere forza, comincia a perdere. E il corpo ha bisogno di pane, acqua, ha bisogno di cibo, ha bisogno di sostanze perché possiamo superare e quindi consumare energia. Ma Paolo sapeva, ok, io sono un servo di Dio, Dio mi ha chiamato a fare il suo servizio. Se in questo momento non ho niente da mangiare, ok, vuol dire che Dio in modo soprannaturale mi darà energia, sarà lui a prendersi cura di me. È lui che mi ha dato questo incarico, questo mandato, quindi i soldi si sono finiti, vuol dire che allora Dio provvederà in un'altra maniera, ci sono altri canali perché Dio mi benedica. Non per forza sono i soldi il canale. I soldi, noi pensiamo che ci vogliono i soldi e i soldi sono tutto, non è vero niente. Poveri ma arricchendo tanti, arricchendo tutti, abbiamo letto prima. Poveri ma arricchenti tutti. Cioè Pietro davanti allo, assieme con Giovanni davanti allo zoppo, davanti al tempio, ha detto: io ho oro e argento, non ne ho nulla di soldi, ma ho qualcosa che va più dei soldi. Nel nome di Gesù alzati e cammina. Per questo dobbiamo essere allegri, perché non sono i soldi tutto, ci vogliono, non dico che sono una maledizione i soldi, sono una benedizione i soldi, ma se non ci sono non ti preoccupare, c'è Dio che interviene in una maniera soprannaturale, in una maniera diversa. Amen. 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 Gloria al Signore. Allora io sono allegro perché il Signore ha provveduto e il Signore provvederà sempre, anche quando mi trovo nella mancanza Dio mi sosterrà, mi aiuterà. Luca capitolo 3 verso 14 dice: anche i soldati lo interrogarono dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli disse loro, qua stiamo parlando di Giovanni Battista, non fate estorsione ad alcuno, non accusate falsamente alcuno, contentatevi della vostra paga. Dice, se volete sapere voi proprio soldati cosa dovete fare, non facete cose sbagliate e non estorcete soldi, contentatevi della vostra paga, perché allora arrotondate. Dice, quant'è la tassa? 10? Allora 15. Costa tanto, 15. E 5 se mettevano nella sacchetta e la 10 li mettevano nella cassa per restituire, per la contabilità. Prendevano di più, riscuotevano di più. Dice, no, contentatevi della vostra paga. Dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo. Non possiamo essere. Dice, ma mi stanno sfruttando. Ok, se ti stanno sfruttando è giusto che tu ti difenda e che il tuo diritto sia rispettato. E quindi è giusto che tu ti difenda, perché se quei soldi sono tuoi e sono meritati e non te li stanno dando, te li stanno togliendo, è giusto che tu chiedi i tuoi diritti. Non è sbagliato, perché quando sono nelle tue mani diventano un elemento per benedire chi non ha. Se sono nelle mani di chi non ama il Signore ma che ama tutt'altro, non saranno una benedizione. Nelle mie mani sono una benedizione, quindi io, a parte il fatto che già io posso decimare, un conto che io decimo di 100, un conto che decimo di 150, se 50 mi stanno rubando io, e poi riesco ad averli, io decimo per 150 e benedico la mia chiesa, o no? Benedico la mia chiesa. E se io, ma indipendentemente di questo, se io vedo un bisognoso o qualcosa in più in tasca per poter benedire il bisognoso, amen, nelle mani di chi è sensibile. Io, a proposito di questo, voglio raccontare brevemente la mia testimonianza. A proposito di, a volte vediamo il bene male, il male bene, e quindi siamo chiamati a essere tristi quando le cose non sono secondo quello che per noi è bene. Quando mi sono diplomato, mi ero iscritto all'università, però poi mi sono dovuto ritirare dopo un mese, perché ci volevano dei soldini, mia mamma aveva solo una pensione sociale, e quindi io ho capito che non potevo permettermi, mi sono ritirato subito, ho cambiato due facoltà, e poi mi sono ritirato subito. Ho detto, ok, allora ora è il momento in cui io mi faccio il militare e poi vediamo, poi farò quello che è la mia professione. Ma siccome ero orfano, avevo diritto, e avevamo dei terreni, avevo diritto a condurre l'azienda agricola, per cui potevo avere il congedo. Ho fatto domanda per avere il congedo e non fare il militare, e mi è stato respinto. Mi è stato respinto perché qualcuno ha dato cattiva informazione. Nella mia stessa famiglia i carabinieri hanno chiesto informazione per verificare se quella cosa era veritiera oppure no. E è stato detto, qualcuno ha dato informazione, dice no, non è vero, lui in verità se lo può fare, perché non è vero che lui conduce l'azienda di mio padre. Ero rimasto solo io a casa. Tra gli altri erano sposati, erano io per conto proprio, ero l'unico figlio che ero rimasto. E qualcuno ha dato delle informazioni non corrette, la mia domanda è stata respinta. Ho fatto 13 mesi di militare. Nel momento io ero un po' rattristato, però dopo, andando avanti nel tempo, quando ho fatto domanda per entrare a scuola, quel servizio militare mi è stato valutato come un anno di punteggio come servizio effettivo nella scuola. Ho scavalcato tutti e sono entrato il primo anno già di ruolo, in messa in ruolo, grazie a quell'anno di servizio, del servizio militare. Mi è valso come punteggio, come un anno di servizio. Tanti pagano soldi per avere un anno di servizio. Tanti lavorano nelle scuole private per avere un anno di servizio in gratis, senza essere pagati, per avere poi la certificazione del servizio. A me pagavano la paghetta che ne mi davano, la decade, ogni 10 giorni mi davano quella miseria, quella cosa, però avevo vinto, alloggio, avevo tutto, e mi è servito anche poi nella vita, è un'esperienza che ho fatto,
ma nella vita poi ho ottenuto qualcosa che nel momento mi sembrava, quando poi ho capito, ho detto benedico quelle persone che hanno dato cattive informazioni su di me, perché se avessero dato le giuste informazioni io non avrei fatto il militare, io forse non avrei fatto il geometra, per cui non ero tagliato, ma non perché non mi piacesse come, perché poi non sapevo farmi pagare. Perché un mio collega mi disse all'inizio: se tu vuoi fare questa professione, sappi una cosa che ti devi far pagare. La prima cosa che devi imparare è che ti devi far pagare, e quando tu riesci a farti pagare, allora potrai sopravvivere. Altrimenti tu perdi il cliente e i soldi. Perché se ti fai pagare, quando avrà bisogno, verrà un'altra volta. Ma se non ti paga, poi non ti verrà più a cercare, perché sappi che ti ha dato quei soldi. E invece, cioè, per dire, io non ero il tipo che ce la facevo, avevo che ero così, per me era come sentirmi male a cercare i soldi. Invece vedo che tante persone li cercano con una sfacciataggine tranquilla e cercano. Io non ero tanto tagliato a fare questo, e Dio ha provveduto per me il lavoro giusto perché potessi avere dei soldi senza che dovevo chiederli, e sono qui. Ogni cosa coopera bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Questa è un'opportunità per essere allegri, fratelli. Questa cosa sembra che non è buona, ma se tu hai il cuore verso Dio, quella cosa che non è buona sarà una cosa buona, perché tutto coopererà bene. In questo momento non lo vedi bene, però lo vedrai dopo. La cosa importante è che tu non molli e tu non ti fai rubare l'allegrezza. Ho quasi concluso. Questo verso che ho letto lo voglio leggere dalla Bibbia, Romani 8:28. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Il Salmo 126 verso 6 dice: ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Nel momento può sembrare che stai piangendo, è una sofferenza, ma se tu stai seminando sicuramente ci sarà un raccolto. E io vi dico, essere allegri nel momento in cui c'è una condizione che ti, invece nel naturale ti rattrista, tu stai seminando qualcosa che raccoglierai con gioia, perché Dio ti mostrerà chi è Lui, è colui che ti darà sempre la vittoria. Abbiamo 50.000 motivi per essere allegri, fratelli, e non dobbiamo farci rubare l'allegrezza. Amen. E poi io voglio dire una cosa: l'allegrezza è quella che dà valore al dono. Che significa? Dà valore al dono. Dio chiama i donatori allegri, ma se qualcuno dà, non so se vi è capitato che qualcuno porta un regalo perché c'è una determinata circostanza, sai, avrei potuto, e poi si giustifica, avrei potuto fare di più, avrei voluto fare di più, però purtroppo le cose mi stanno venendo male, tutti questi spese, ma scusami se il mio dono è così piccolo, quasi chi dice, ma perché allora ti sei sforzato a farmi questo regalo se le cose ti sono andate così male? Ma lascia stare, tienetelo. No, chi c'entra? No, poi che può pensare? Che può fare? Poi chissà che cosa puoi pensare, che io non ti porto niente, ma io ci tengo, sai, così, colà. Ma già vedi quanto c'è un cuore muerto che ti sta facendo quel dono. O stesso Signore, io ce la metto con fede, però chi si erano l'ultimo soldo che mi hanno restato? Ricordo, e il Signore dice: pigliatelo, rimettere in cassa, non li voglio. Ma se tu dici: Signore, sono questi gli ultimi, ma io so che tu non meriti solo questo, meriti anche me, mi ci avvio magari non c'ho offerta, con tutto quanti scatti, perché tu meriti tutto me stesso, perché Gesù ha dato tutto se stesso. Non è che un pezzo è rimasto nel cielo e un altro pezzo è venuto sulla terra. si è spogliato tutto e si è rivestito dell'umanità, si è rivestito di un essere limitato, di un essere incapace, di un essere impotente, uno che sente freddo, uno che sente caldo, uno che ha bisogno di mangiare, uno che ha bisogno di bere e che anche ha bisogno di andare a bagno. E Gesù aveva tutti i bisogni, ti ha lasciato tutto, si è interamente tutto. Sulla croce non è che c'era andato un pezzo di Gesù, ma è stato crocifisso interamente. Mi risulta che lo hanno inchiodato nelle mani, nei piedi, adesso ci hanno fatto una corona di spini. E insomma, l'hanno crocifisso tutto. E lui si è dato tutto a me. Ma come lo ha fatto? Lo ha fatto con gioia, perché voleva la nostra salvezza. Il suo obiettivo è portare tutti questi perduti alla casa del Padre e farli diventare figli, farci diventare coeredi con Cristo. Amen. E allora ho 100.000 motivi per essere allegro, perché Gesù è il donatore per eccellenza. Dio Padre è il donatore per eccellenza. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio per amore, e lo ha dato. Io penso che non ha provato gioia mentre lo crocifiggevano, mentre lo flagellavano, mentre lo schernivano. Però guardava oltre, guardava la nostra salvezza. Sapeva che quello era il prezzo da pagare, sia da parte di Gesù personalmente, sia da parte del Padre per quello che facevano a suo figlio. Ma per avere noi, per amore nostro, lui ha accettato di portare il dolore. Gesù ha accettato di portare sul suo corpo il nostro dolore. Per le nostre trasgressioni lui ha portato il peso, e noi ora abbiamo il beneficio, e per le sue lividure siamo stati guariti. Fratelli cari, che motivo abbiamo di essere tristi? Ditemi, che motivo abbiamo di non essere allegri? Se tu vedi l'imperfezione dei fratelli, allora sei triste. Vedi l'imperfezione per quello che non ha capito? No, lascia perdere. Non perderti l'opportunità di vivere allegramente la tua vita. Dio ci ha fatto il dono della vita. Viviamo allegramente, fratello. Viviamo allegramente. E quando tu sei allegro, tu contami l'ambiente di gioia. Sei pieno di gioia ed è contagiosa questa gioia. Dice, chi sta arrivando? Ti diganno gioia. Chi sta arrivando? Le persone gioiose, le persone allegre stanno arrivando. Ecco, sono felice che sta arrivando una persona allegra. Ma non per chi non siamo felici, perché raccontiamo continuamente barzellette, perché abbiamo un fiume di gioia dentro il nostro cuore che viene dall'amore di Dio. Amen. Gloria al Signore. Sto concludendo. Usaccio che non ci ride, però. Secondo Corinzi 9:7. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro, per confermare quello che è scritto. E questo è proprio l'ultimo verso, gli ultimi versi che voglio leggere. Primo Pietro capitolo 5 verso 4. E quando apparirà il sommo pastore, ricevete la corona della gloria che non appassisce. Similmente voi giovani siete sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri, rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. L'ultimo verso, il verso 7, dice, tutte le sollecitudini, gettiamole, perché se te vieni, non sei allegro. La tua allegrezza non è libera, è prigioniera. Allora appena tu cerchi le tue sollecitudini sul Signore, dice, ma chi sa cui risposta tu? No, è perché Lui ha cura di te, Lui ha cura di me, Lui ha cura di noi. Allora liberiamoci delle nostre preoccupazioni, di tutto quello che ci turba e ci ruba la gioia. Portiamole su di Lui, Lui ha cura di noi, Lui ha cura di noi. Allora quando tu vai a casa, per tutto il tempo, di a te stesso, chiamati per nome e di sii sempre a lei. Rosario, sii sempre lei. È un comando che oggi il Signore ti sta dando. Rosario, sii sempre lei, perché Egli, Dio, ha cura di te. Rosario, sii sempre lei, perché Dio ha cura di te. Sii sempre lei, perché Dio ha cura di te. Parla a te stesso. Anima mia, benedice il Signore, non dimenticare. Davide parlava a se stesso. Parla tu a te stesso, Dio. Io voglio vivere sempre a lei. È un comando che mi è stato dato. E questo comandamento mi piace. Ci vogliamo alzare la piedi.